Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò per sempre il solito.
Salve a tutti, ci ritroviamo in 2021. Cose di pazzi, no? Cioè, nessuno poteva immaginare che il 2020 fosse stato quello che è stato. E per noi neozelandesi che siamo lontani dalla nostra patria ed è abbastanza difficile perché ci mancano i nostri parenti, le nostre usanze, eccetera, eccetera, abbiamo anche tante curiosità di come sta andando in Italia. Per cui oggi riprendiamo un discorso che abbiamo fatto con una carissima e simpaticissima Paola Bellucci, e abbiamo parlato con Paola quasi 7 mesi fa. Per cui oggi riparliamo con Paola nel 2021 per vedere come siamo, chi siamo e cosa sta succedendo oggi in Italia. Buongiorno Paola.
Buongiorno Carla, buongiorno a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori, e prima di tutto tantissimi auguri di un felice anno nuovo, buon 2021, speriamo che ci porti stabilità ed equilibrio.
Guarda, penso che tutto il mondo è in questa fase di pensare che, cioè, noi abbiamo proprio speranza che il 2021 veramente cambia un po'. Senti Paola, allora, non ho fatto una grande introduzione per quello che tu fai, però se posso andare un po' indietro, Paola lavora per l'ICE in Italia, che è l'Istituto del Commercio Estero, per cui ha a che fare con business in Italia e overseas, cioè altrove, e per cui il tuo focus è sul business, eccetera. Però andiamo un po' indietro. Allora, noi abbiamo parlato con te 7 mesi fa. In questi 7 mesi cosa è successo in Italia? Perché se sono 7 mesi fa, era quasi a giugno, vero? Giugno o maggio? Mi sa, maggio. Per cui da maggio a ora, gennaio 2021, cosa è successo in Italia? Io mi ricordo solo che stavamo in lockdown. La prima fase di Covid, vabbè, che era molto prima, era passata. Le cose si stavano calmando e poi poco dopo ho iniziato a vedere che la gente andava in ferie, in vacanza, eccetera, eccetera, perché era in piena estate in Italia. Allora, andiamo un po' indietro. Paola, scusa se ti faccio tutte queste domande a prima mattina, ma secondo te, perché è sempre ovvio quello che tu pensi, cosa è successo in Italia?
Allora, cosa è successo? Tu lo hai riassunto abbastanza bene. Abbiamo avuto una escalation di fiducia alla fine del primo lockdown, dovuta anche al fatto che i letti nelle terapie intensive si andavano via via svuotando, il numero dei morti andava via via calando, il numero dei contagi sembrava più o meno avviarsi verso uno status di essere sotto controllo, e quindi veramente abbiamo avuto un'iniezione di fiducia e anche di, diciamo, congratulazioni verso noi stessi per la maniera in cui eravamo riusciti con tantissima disciplina, autodisciplina, a contenere il propagarsi del virus. Poi è successa l'estate. Ora io non lo so se il virus è più contento, è più attivo, è più vitale d'estate, se i nostri comportamenti, e di questo ne sono sicura, sicuramente lo hanno aiutato a esprimere al meglio per noi le sue potenzialità. Fatto sta che alla fine di settembre, alla fine dell'estate, cioè a settembre, ci siamo ritrovati proprio nel momento sbagliato, nella situazione più grave. Dico momento sbagliato perché settembre in Italia è il momento in cui ricominciano le scuole, o meglio, sarebbero dovute ricominciare le scuole, perché i ragazzi sono andati a scuola per un mese poco più, on and off, e poi per molti di loro, soprattutto quelli delle superiori, si è riproposta la necessità di studiare da casa, di fare lezioni da casa. E questa per me è la cosa più triste, più terribile, più anche se è un pochino difficile in questo momento dire che cosa è peggio, se sono peggio gli effetti economici sulle attività che sono state costrette a chiudere, se è peggio la fila di persone che aumenta di giorno in giorno fuori dalla Caritas o dalla comunità di Sant'Egidio e che va lì perché ha bisogno di aiuto, a volte anche di un pasto caldo e basta. Quindi è difficile dire cosa è peggio, però io in questo momento nel mio cuore sento molto la situazione dei ragazzi, soprattutto degli adolescenti, ai quali è impedita la forma di socializzazione e quindi di crescita e di sviluppo umano culturale più ovvia, che è quella di recarsi a scuola tutti i giorni, di sedersi in un banco, di guardare negli occhi il proprio compagno di banco, di farsi degli scherzi con i loro amici, di incontrarsi all'entrata, all'uscita, abbracciarsi, darsi sulle delle botte sulle spalle e così vivere insieme, sentire insieme. E volevo dire una cosa, tu hai fatto una autocritica sulla tua introduzione, io non lo so, è vero, è stata breve, però a me ha fatto pensare moltissimo. Io vi volevo dire che stanotte in Italia hanno sparato come matti. Voi sapete che c'è l'abitudine di sparare botte di Capodanno, sì, che sono rumorosi e anche belli da un punto di vista coreografico. E si sa che in Italia si spara, forse siamo civilizzati soltanto in maniera parziale, io non lo so, però noi spariamo tutto. E quest'anno non si potevano fare le feste o le riunioni, ognuno è stato a casa sua, al massimo con la propria famiglia, ma la famiglia stretta, non i cugini, gli zii, i cognati, ognuno in casa erano massimo 6 persone. Beh, voi non potete immaginare quanti botti ho sentito io stanotte, non finivano più, rumorosi, belli, luminosi, colorati, proprio una grandissima voglia di mandare a quel paese once and forever 20 bisestile.
Mm. Strano, quando mentre stavi parlando dei botti, non è solo una cosa di festività, è anche un'espressione, è stata una voce, perché stando tutti in casa da soli, uno ha bisogno proprio di esprimersi come questi adolescenti, e chissà come andrà a finire, come si esprimeranno più in là. Mi sa che i botti sono stati solo semplicemente questo, proprio un attacco del cuore che proprio spacca e fa un rumore,
un urlo.
E senti, questo vuol dire che state tutti in un lockdown? Voi avete, non so, allora io penso che ne abbiamo parlato prima. Comunque in Nuova Zelanda noi abbiamo avuto un lockdown in fasi, cioè noi abbiamo avuto livello 1, 2, 3, 4. Voi in Italia avete fatto la stessa cosa oppure siete guidati dal governo?
Siamo guidati dal governo, però soprattutto per questi periodi festivi abbiamo un lockdown un pochino on and off, nel senso che il governo ha previsto le giornate in cui sarebbe stato sicuramente più facile avere dei comportamenti pericolosi, quindi riunirsi in tante persone, e ha selezionato questi giorni per fare un lockdown più stretto. Questo lockdown va avanti fino al 6 gennaio con una mini pausa lunedì 4, quindi abbiamo avuto i giorni critici proprio il 25, il 24, il 31, il 6 gennaio che è la Befana, i giorni che sono i giorni delle feste più sentite dagli italiani, ma non credo solo dagli italiani, e lì veramente ci sono state delle chiusure pazzesche. Posso fare un piccolo esempio: la sera della vigilia di Natale, il 24, io e mia madre siamo andati a cena a casa di mio fratello, il cui nucleo familiare è composto da lui, sua moglie ed un figlio. Loro inizialmente dovevano venire da noi, ma non hanno potuto farlo perché loro sono in 3 e il massimo consentito per viaggiare da un comune all'altro in una macchina era di 2 persone. Due persone più un figlio entro i 14 anni, che non era il caso di mio nipote perché è un po' più grande, ne ha 17. Però per dire, il risultato finale è che noi siamo stati 5 membri della stessa famiglia a cena insieme il 24 dicembre, ma noi siamo andati da loro, loro non potevano venire da noi. Sembra un po' artificioso, un po' macchinoso, però possiamo capirne il senso. Ovviamente alle 10 di sera noi dovevamo già essere di rientro a casa, perché c'è una specie di coprifuoco, curfew, che ti impone alle 10 di essere tutti in casa. E i locali, come per esempio i bar, i ristoranti, eccetera, non hanno avuto la possibilità di servire le persone, devi solo prenderti un caffè, portartelo fuori e berlo fuori. E comunque anche nel periodo pre-natalizio tutti gli esercizi commerciali come bar e ristoranti chiudono alle 6, il che per un paese come l'Italia è come dire sono chiusi, perché in Italia nessuno cena alle 6.
Certo.
Al massimo ti puoi andare a fare un aperitivo, un bicchiere con due tartine, ma nemmeno, perché le 6 è proprio presto per noi, cioè ancora si lavora, si sta in ufficio, si lavora, quindi diciamo che tutti loro hanno sofferto tantissimo, bar, ristoranti e questo tipo di esercizi. Devo dire che si sono dati moltissimo da fare con i out, il delivery, eccetera, eccetera. Le città sono invase da questi corrieri in bicicletta che con le borse frigo sulle spalle che consegnano pasti a domicilio, quindi si è sviluppata tantissimo questa modalità di vendita. E questo forse è una cosa che ci porteremo anche per il futuro, ha dato modo di affinare determinate capacità e tecniche per vendere online e fare le consegne, però qualcuno ci è riuscito, qualcuno no.
E senti, in uffici e business che sono più al dentro, cioè che non sono di ristorazione eccetera, la gente ha dovuto fare metà a casa e metà in ufficio come abbiamo fatto noi?
Sì, all'inizio, io parlo del mio caso per esempio, sono dipendente pubblico come tu hai detto nell'introduzione, fino a novembre io lavoravo un giorno sì un giorno no in ufficio, un giorno sì un giorno no da casa. Da novembre in poi nel mio dipartimento siamo tanti, quindi quando siamo tutti lì non dico che è affollato, ma insomma, e quindi ci hanno costretti a stare a casa 5 giorni su 6, quindi io vado a lavorare soltanto un giorno alla settimana e questa è la situazione.
E senti, e cosa succede in questa situazione? Perché noi essendo animali sociali abbiamo bisogno di queste interazioni con i nostri colleghi eccetera, ha cambiato la vita lavorativa?
E è cambiata parecchio perché non ci sono più quei momenti di scambio, ma anche di definizione di strategie, perché come tutti voi sapete a volte queste strategie si definiscono quando uno va a bere, no? Alla cosa dell'acqua oppure alla macchinetta del caffè. Non è che tutto si può risolvere con le riunioni su Zoom o su Google Meet.
Paola, senti, guarda, lo so che questa è una domanda molto grande e abbastanza difficile, per cui possiamo anche un po' tagliarla a fette una volta che l'ho fatta. Cosa si dice dell'economia italiana? Sta succedendo così tanto in Europa? Cioè, si capisce da quello che hai già detto che già sarà in una crisi, ma dici un poco di più dell'economia, se ci riesci.
Guarda, fare previsioni è difficile. Moltissime imprese hanno chiuso, altre, come era da aspettarsi, stanno prosperando, perché tutte quelle che si erano già, diciamo, adeguate o attrezzate, organizzate per queste nuove tipologie di questi nuovi modi di agire, oppure tutte quelle, che ne so, del farmaceutico, del settore farmaceutico e di altri settori correlati, stanno andando bene. Quello che mi sorprende molto è che sta soffrendo tantissimo il commercio. Perché? Perché si sa che l'italiano, purtroppo, per fortuna, perché questo ci ha salvato, è un popolo di grandissimi risparmiatori. In questo momento particolare risparmiare così tanto non fa bene all'economia, però in una situazione un pochino oscura per quanto riguarda le previsioni e il futuro, gli italiani stanno risparmiando tantissimo. L'ammontare dei risparmi presenti nelle banche è molto molto alto, mentre invece forse sarebbe opportuno, sarebbe ideale per la ripresa dell'economia che riniziassero a spendere, ma non dico a spendere in beni frivoli, anche, non lo so, in ristrutturazioni, visto che siamo più in casa, magari possiamo pensare di assegnare ad un'impresa di ristrutturazioni un rinnovamento di alcune parti della casa, insomma questo tipo di spese qui che non sono né frivole né voluttuarie. E invece purtroppo ancora questo non si vede. L'Italia è un paese che vive molto di esportazioni, ci sono alcuni settori industriali che esportano addirittura fino al 70% del loro fatturato, e anche qui diciamo che stiamo soffrendo, però stiamo soffrendo in maniera diciamo lineare rispetto anche alle altre economie dei grandi esportatori come la Germania, la Corea, la Cina. Ovviamente non la cito perché è un discorso a parte, insomma, molto particolare, che non mi sento di affrontare. Il fatto è che il clima generale di aspettative, di sensazione è lugubre, è cupo. Quindi questa è una cosa molto importante che, come tutti sappiamo, influisce anche sulle decisioni economiche, perché l'economia alla fine non è una scienza esatta, perché è tutta basata anche sulle decisioni dell'essere umano, che non sempre sono pienamente razionali, ma hanno anche una parte emotiva. Quindi se si prevede un futuro nero, ovviamente si tende a risparmiare di più, ecco. In termini semplici è così.
Lo sai che, cioè, mentre ne parlavi, stavo pensando che qui in Nuova Zelanda, cioè perlomeno in questa parte, in questo emisfero, sta succedendo l'opposto. Cioè noi stiamo spendendo più che abbiamo speso prima. Natale è stato uno dei Natali più grandi di spese dei neozelandesi, però i neozelandesi sono a casa per la prima volta in tanti anni, perché, come tu ben sai, i neozelandesi viaggiano e, non avendo l'opportunità di viaggiare, stanno spendendo qui. Per cui, cioè, è pazzesco, noi siamo proprio agli opposti, cioè siamo proprio ai confini, cioè stiamo facendo un po' tutto sotto sopra. E senti, e anche con mi incuriosisce anche con l'Inghilterra, che il fatto che ora Brexit ha cominciato, eccetera, eccetera, ci saranno tanti cambiamenti per l'Italia in questo.
Sì, tantissimi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di muoversi. No, la possibilità di muoversi rimane, perché possiamo sempre muoverci, però le modalità, le regole, i limiti sono cambiati in maniera drastica. Anche qui vorrei dire che l'effetto più grande lo stiamo avendo sugli studenti, sui ragazzi, che prima di tutto sarà molto più oneroso andare a studiare nelle università inglesi, che, come tutti noi sappiamo, ospitano tanti studenti italiani. Quindi il fatto che, insomma, che non ci saranno più questi scambi, che sarà oneroso andare a studiare, quindi si vedrà meno scambio, e questo comunque per lo sviluppo dell'umanità è un effetto deleterio. Poi, per quanto riguarda il passaggio delle merci alle dogane, abbiamo visto delle file pazzesche di tir, di camion che portano i prodotti. C'è tutta la questione dell'etichettatura obbligatoria sui prodotti. Anche qui ci vorrà, io ovviamente, sì, insomma, forse si sarà capito da come l'ho detto, trovo che sia stata una scelta veramente scellerata, di cui prima di tutto si pentiranno gli inglesi e poi noi, perché, diciamo la verità, non è che a noi mancano le università e quindi abbiamo bisogno per forza di mandare i nostri studenti lì, solo che fare in modo che questi ragazzi circolino è bene proprio per lo sviluppo del pensiero in generale. Però, voglio dire, non ci sarà più la possibilità di andare in Inghilterra, però abbiamo la Francia, abbiamo la Norvegia, il Belgio, voglio dire, non ci manca la possibilità. Però ecco, è un peccato per l'umanità quello di aver, non dico interrotto, ma reso più complicato questo scambio. Ecco.
Che è sempre stato uno scambio molto molto bello, cioè se tu vai... Certo. Infatti è una cosa storica, cioè sta cambiando la storia di questo discorso che abbiamo sempre avuto. E senti, tornando all'Italia, eccetera, eccetera, questa è una domanda abbastanza cioè semplice come cosa. Le cose che sono cambiate, cioè pensieri che non avresti mai pensato che sono cambiati, oppure cose che non ti saresti mai immaginata che sono cambiate in Italia. Ci sono delle cose positive che vedi con questo lockdown?
Assolutamente la solidarietà, che sembrava un pochino, non dico scomparsa, però che fosse andata a finire un po' sotto traccia. E invece devo dire che anche tutte le persone che lavorano nelle cooperative sociali, nei centri di assistenza, nelle charities, in queste organizzazioni che aiutano i più bisognosi, sono tutti concordi nel dire che c'è stata una corsa veramente ad aiutare queste persone che si sono trovate spiazzate, senza fondi, senza possibilità di vivere, eccetera. Devo dire che molto, come spesso succede, l'aiutare queste persone è stato molto demandato al senso di solidarietà sociale, è un po' meno governato e gestito dalle autorità centrali. Allora, noi siamo tanti, l'Italia è un paese piccolo con 60 milioni di abitanti, comunque, quindi qualsiasi cosa diventa difficile, anche non lo so, dirci che dobbiamo andare in spiaggia in pochi. Noi siamo tanti, anche se decidiamo di essere disciplinati, sempre tanti siamo. E quindi anche aiutare le persone bisognose diventa difficile, perché questo è in percentuale, perché queste sono tante, voglio dire, la percentuale può essere variabile, però il numero assoluto, come la metti, noi siamo tanti. Quindi fare le cose per tanti in un paese che comunque stava ancora soffrendo un momento economico non felice, è stato complicato. Però diciamo che la corsa alla solidarietà è stato un effetto positivo, e devo dire anche il comportamento dei giovani è stata una sorpresa, perché nessuno se l'immaginava che questi ragazzi avrebbero reagito con tanta disciplina e ad un'imposizione così ferrea. Quello che invece, ma non dico che mi ha sorpreso, perché, però diciamo che l'indisciplina è stata più caratteristica degli ultracinquantenni e degli ultrasessantenni, perché sono loro che sono quelli che si sono lamentati di più, che hanno espresso tutto questo fastidio verso le imposizioni, eccetera eccetera, però non ci lamentiamo.
Senti,
non ci meravigliamo, diciamo che era abbastanza da aspettarselo.
Senti, ti volevo far sapere una cosa, perché io so quanto ami la Nuova Zelanda e so quanto ami anche la nostra cultura Maori, eccetera. Noi abbiamo una parola in Maori che si chiama Rahui. La parola Rahui. La parola Rahui in Maori vuol dire dare una pausa alla terra. E loro hanno sempre fatto, allora senti, perché sapevo che a te ti sarebbe piaciuta questa cosa. Allora, per esempio, dopo che hai scavato nella foresta, preso delle cose da una foresta, dopo che hai fatto un giardinaggio, eccetera, eccetera, loro avevano questa cosa di dare alla terra un rahui, una pausa. E stavo parlando questo weekend con una ragazza Maori che e poi io gli ho detto, io nuoto sempre, e mi sono accorta che tutti i pesci, tutte queste cose si sono mosse più vicino alla spiaggia, e lei ha detto, Carla, è semplice, hai dato un rahui al mare. Chissà se noi, cioè sto un po' fantasticando qui, noi un po' di rahui veramente lo dovevamo dare alla nostra terra, anche in Italia, non lo so, in Nuova Zelanda penso che il nostro lockdown ha dato un rahui a cose di cui avevano bisogno, non so se tu hai questo pensiero in Italia.
Assolutamente, mi pare che ne avevamo parlato anche nella nostra conversazione. Della primavera, il fatto che la natura veramente si stava piano piano riavvicinando all'uomo, come se avesse un po' meno paura di noi. Sono stati molto famosi quei video di animali che durante il lockdown completo si sono ripresi le strade delle città, cervi, caprioli, io stessa mi ha attraversato la strada uno scoiattolo a Roma, che è abbastanza inaudito. Sì, è vero. Questa è anche la grande consolazione, diciamo, che io personalmente sento, il fatto che perlomeno questo lockdown sia servito come rahui, perché ce n'era bisogno. Certo è che poi l'impatto economico sulle persone è diverso, però non credo che dobbiamo rinunciare all'idea di continuare a star bene, ad avere tutto quello di cui abbiamo bisogno. Però adottando delle modalità più protettive per il pianeta, ecco, di impatto minore, perché si può fare. Certo, ritorna il discorso, noi in Italia siamo tanti, quindi quello che per voi può essere più accessibile, più realizzabile, per noi diventa, per voi svuotare un autobus può essere facile, basta aggiungerne un altro e basta. A noi per svuotarlo ne devi aggiungere altri sei, quindi capisci com'è, sì. La proporzione, la difficoltà di un paese così popolato.
Senti, sicuramente avrai pensato, abbiamo pochi minuti, però sono curiosa, sicuramente avrai pensato a quello che succederà nel 2021. Non ti sto chiedendo delle tue previsioni, eccetera, non voglio essere, non voglio spingere, però di cosa si parla? Di cosa in Italia?
Del vaccino, siamo tutti aspettando il vaccino come una manna dal cielo. Non ho mai visto un'attenzione mediatica verso uno stupido furgoncino refrigerato come ho visto in questi giorni. Il furgoncino refrigerato a meno 70 gradi centigradi che porta le dosi di vaccino in Italia è stato seguito dalla frontiera del Brennero fino a Roma da una orda di telecamere, di cameraman, di giornalisti. Sembrava, adesso vi farò ridere, magari voi non sapete neanche che è perché sono robe antiche, il Giro d'Italia. Hai presente quando i ciclisti fanno quella gara importantissima che è il Giro d'Italia, tipo il Tour de France in Francia, sì. E fanno questi giornalisti che li seguono ogni pedalata che fanno? L'obiettivo del vaccino è stato quello. C'è un'attenzione fortissima, una speranza enorme. Tutto sta a vedere quante dosi riusciranno ad arrivare di questo vaccino in Italia. E quindi quanta popolazione potrà essere vaccinata e quindi protetta, la parte che si vaccinerà, che comunque protegge anche gli altri, e quanto tempo ci vorrà affinché una percentuale significativa della popolazione possa ricevere questa dose di vaccino. La questione è tutta lì. Non vorrei che tutta questa attenzione mediatica verso le prime dosi del vaccino poi ci facesse dimenticare che non devono essere solo delle prime dosi, ma che una fetta grande deve essere vaccinata perché questo sia efficace. E poi ovviamente c'è speranza anche per lo sviluppo di altri tipi di vaccini, la cui somministrazione magari può essere meno complicata, perché questo deve stare a meno 70, insomma, catena del freddo, eccetera, è complicato. Però ecco, una grandissima fiducia nella scienza, un rinnovato interesse per la scienza. Questo può essere un altro impatto positivo di questa crisi che noi abbiamo.
No, in questo c'hai completamente ragione, perché la scienza, dobbiamo dire, e lo dico in inglese, science is king 2021, e meno male, Paola, perché, cioè, meno male, perché è una cosa concreta, è una cosa di cui abbiamo bisogno e ci fa chiedere le domande giuste. Allora, senti, ti voglio ringraziare fortissimo dal cuore, perché io so che abbiamo invaso la tua casa prima mattina. Se avete sentito le campane, erano le campane fuori dalla casa di Paola. Se avete sentito il muovere, sai in inglese come si dice tough, perché siamo stati veramente fortunati di averti e di aver parlato di una cosa che anche triste, però ci sono stati momenti belli, per cui vi mandiamo un affettuosissimo bacio da tutti noi in Nuova Zelanda e speriamo anche di riparlarti, Paola, perché io spero solo che il più presto possibile possiamo parlare di cose più positive e un po' meno non lo so, come, non so neanche la parola, un po' meno tristi.
Esatto, comunque, un po' esatto. Parliamoci quando ci sarà Sanremo, perché Sanremo è il termometro dell'Italia da anni, 70 anni, non so che edizione sarà, il Festival della Canzone Italiana.
E quando sarà è Sanremo? Io mi sono dimenticata.
Verso febbraio, mi pare, così, verso febbraio. Sarà interessante capire quali saranno le proposte musicali dopo un anno passato in questa maniera così complicata, inaspettata. Quello è il termometro dell'Italia, guarda. Rischio di essere insomma terra terra, ma è così, è un fenomeno musicale importante e seguiamolo insieme con Radio Onda Azzurra.
Amo questa proposta. Allora, appuntamento a Sanremo fra un mese e mezzo, due. Ti ringraziamo, alla prossima, Paola. Grazie
a tutti gli italiani, a tutti i neozelandesi, a tutti noi, auguri.
Bye bye. Ciao ciao.
Ciao Carla, grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com.